Forza.
E accennavi a questa visione di Cristo così molteplice, no? Ricordiamoci che se lui è la luce è di sette colori, quindi non è banale perché
no,
dico, no. Ma ricordiamoci che non è solo i colori, la luce può essere coerente, incoerente, può essere polarizzata, non polarizzata, cioè la luce è una cosa estremamente complessa. Può sembrare così all'improvviso che sia una cosa semplice, invece è una cosa che torna indietro anche nel tempo, nei secoli scorsi, eccetera, perché è combinata proprio con tutto il percorso, tutto il cammino. E a secondo che passa il tempo, anche lei raggiunge le frequenze, adesso l'abbiamo scoperto all'ultimo, che nel cosmo c'è una luce così, di tipo proprio freddo, ecco, no? Però c'è una luce.
Grazie, Quintino.
Io volevo dire che mi sono sentita particolarmente scovata dall'osservazione che Sergio ha fatto a proposito della vita di Cristo. E per cui, mentre lui parlava, in effetti sì, mi sono ricordata che se la vita di Cristo o se la biografia di Paolo dovesse scriverla io, sarebbe un teologo femminista, grande lettore di Obama. Mi invita di più la domanda sulla teologia sistematica, e in effetti sì, cioè a noi cosa serve se abbiamo un trattato oppure non abbiamo un trattato? Ci serve una teologia sistematica, ci serve un epistolario. Non capisco la lotta contro se stesso, cioè anzi mi sembra che lui grosso modo si sia risolto. Che insomma si sia capito rispetto all'osservanza della legge, della legge non legge, opere tutto, a me sembra un po' più, poi non lo so appunto, forse perché non mi sembrava il trattato, mi sapeva anche la lettera, però sì, a parte che è stata scoperta, mi inquieta, dice, è vero, perché non abbiamo bisogno di un trattato di teologia?
Posso dire una breve cosa? Quando dico lotta contro se stesso, nella prima parte di Galati c'è una forte polemica contro la non solo non necessità della circoncisione, ma come un fatto di tornare indietro. E poi a due riprese, capitolo 5 e capitolo 6, Paolo dice circoncisione o non circoncisione non importa nulla. No? Cioè relativizza quello che prima ha bastonato, per cui quando comincia a dire cerchiamo di essere umani e dolci rispetto al fratello che riprendiamo, questa cosa qua gli torna addosso e gli rende onore, diciamo, cioè è anche capace di fare un passo indietro, poi ogni tanto la linguaccia la rimette dentro, fatevi pur castrare, il tono cambia dall'inizio a dopo, perché quando lui comincia a dare suggerimenti di vita nella libertà si accorge che deve rilanciare qualche cosa ai Galati insensati. Mi sembra questo che volevo esprimere. Sulla sistematica ne hanno bisogno quelli che ci credono. Possono applicarlo anche a Paolo, è libero, io ci sto perché mi ha aiutato molto una visione sistematica, ma non è che sia quella di Paolo.
Scusa, però nelle lettere di Paolo, cioè in ciascuna lettera c'è un pezzo di visione sistematica, e poi sono lettere, non è detto che dietro non ci sia una visione sistematica e che lui abbia adattato la sua visione di volta in volta a seconda delle persone alle quali scriveva. Prima riflessione. Seconda riflessione. In questi secoli si è pensato che alcune lettere fossero di Paolo e poi, traducendo, si è pensato, no, questo non è Paolo, insomma, quindi probabilmente i teologi sono riusciti a ricavare una visione complessiva di Paolo che consente oggi di dire allora siamo sicuri che la lettera di Paolo, siamo sicuri che c'è la mano di Paolo, però non siamo così sicuri che la lettera di Brea. Questa è una discussione. L'altra cosa che di Paolo, e del fatto che ciascuno di noi lo interpreta sulla base della propria sensibilità e di approccio, si nota proprio questa lotta di Paolo, come diceva anche l'altro, con se stesso, come dire, proprio quando sostiene che lo spirito è l'evento determinante del dato da scritto, invece di viverlo emotivamente, lo vive razionalmente e combatte se stesso. Adesso l'abbiamo girato dal nostro cioè, è come se gli mancasse un approccio reale e sensibile a questo mondo terreno che rifiuta. E invece se Cristo è venuto in questo mondo terreno, certo per redimere gli uomini che sono peccatori, ma certo anche perché è un pezzo di mondo che dobbiamo attraversare. Allora mi chiedo, e Paolo, cioè quando la visione sistematica gli scappa, è quasi come gli induisti, cioè la vita terrena ci serve per guadagnarci una maggiore spiritualità e quindi possiamo essere farfalla o uomo, a seconda che. Però, a mio avviso una carica affettiva diversa o in danza non si può fare, no. Perché ne ha paura.
Io
sono
molto confuso. Perché... No, ti lo chiaro.
No, perché
io penso
da esattamente
contrario. Paolo è un passionale. È un passionale ed è talmente coinvolto questa conversione che lui ha avuto è stata talmente profonda, talmente grande, si sente proprio tutta la carica. Parlando di questa lettera ai Galati, tutta la sua lo ha squarciato dentro, no? Questo lui la mette in come scrive e nel rapporto che lui instaura con i Galati, fratelli, santa la pazienza. Io con tanta passione, con tutta la fede che mi è stata donata, ho cercato di trasmetterla e voi vi perdete queste. Quindi secondo me Paolo non è un sistematico, perché lui appunto non è che pensa prima a priori, cioè lui è calato completamente in queste lacerazioni anche che ci sono nella comunità, nelle prime comunità, nella comunità dei Galati, e lui si sente completamente partecipe di quella situazione, di quei conflitti. E quindi non è che pensa a priori, lui è portato dalla conflittualità che si è creata a esprimere e a cercare di trasmettere ai Galati di nuovo insomma tutta la sua fede. Cioè, non è pensato prima, non è pensato a tavolino la teologia, e quindi in certi punti può sembrare anche contraddittoria. Che in un punto dice una cosa, in un altro punto sembra che dica l'esatto contrario, forse proprio perché appunto ci sono diversi momenti, no, in tutta un po' la vicenda, che è una vicenda complessa, profonda, insomma, così un po' confusamente.
No, molto chiaro, grazie. Vorrei dire come intermezzo dare un contributo su questa questione del teologo sistematico. Nell'ultimo periodo mi è capitato di leggere un autore che faccio sempre molta fatica a leggere, ma quel libro l'ha scritto molto tempo fa, quando non era ancora così famoso, e l'ha scritto molto chiaro, ed è il nostro Mauro Pesce, il quale forse il suo primo contributo scientifico di un certo livello negli anni 90 si intitola Le due fasi nella predicazione di Paolo, e lui spiega molto chiaramente un fatto che è palese, ma che al quale spesso non pensiamo. Paolo si è convertito, ha cominciato a predicare e ha lavorato nelle chiese per una dozzina d'anni, forse addirittura 14 anni, assiduamente, senza scrivere nulla. Molto probabilmente, anche a seguito di Gesù, che non aveva scritto nulla, la propagazione del Vangelo avveniva attraverso questa formazione che non passava attraverso degli scritti, perché noi stiamo qui facendoci la domanda su Paolo teologo o no sulla base di scritti, non sulla base dell'interesse della vita di Paolo. Immaginiamo che lui abbia vissuto 54-55 anni quando è morto, e noi abbiamo delle sue opere degli ultimi 3, forse 4 anni della sua vita. Tutte le epistole, le 7 autentiche che abbiamo, sono comprese nel giro di 3-4 anni sostanzialmente. Precedentemente a questi 3-4 anni, tra i 35 e i 50 anni, questo tipo ha lavorato a tempo pieno, vuol dire ogni giorno della settimana andando spiegando, illustrando il Vangelo, senza produrre nulla. Quindi lì potrebbe essere stato il più grande teologo sistematico della sua epoca, noi non lo sappiamo. Mauro Pesce dice: questa è la prima fase della predicazione di Paolo. Poi abbiamo la seconda fase, che è interamente rivolta ai problemi. Ad un certo punto lui ha verificato che sia nelle chiese direttamente fondate da lui, cosa che gli rubava particolarmente, sia nelle chiese che stava per visitare come Roma, la gente dopo questi 20, 30 anni, 40 anni di GBI non aveva ancora capito niente. Allora comincia proprio a proposito, diciamo, della soluzione di problemi, quindi non comincia a proposito dell'illustrazione della fede, teologo sistematico, ma della soluzione di problemi. Cioè qui ci vuole il meccanico che va ad aggiustare. Allora il meccanico, esatto, il meccanico che cosa fa? Sceglie di utilizzare il mezzo questo. Allora noi non possiamo dire che lui non ci ha mai pensato prima e che pensa solo quando risponde scrive, quindi la sua forza teologica è applicata alla soluzione del problema. Allora, concludo velocemente dicendo che nel mondo della gente che studia seriamente queste cose ci sono due categorie: quelli che dicono no, tutto il Paolo teologo comincia da quando noi abbiamo le lettere scritte. Per esempio Giuseppe Barbaglio è, diciamo, l'esponente italiano di punta di questa strada, per cui la teologia dell'apostolo Paolo scritta da Barbaglio è scritta, cioè prima lettera, prima Tessalonicesi. Cosa ha detto Paolo ai Tessalonicesi? Paolo non ha un pensiero unitario, non si può desumere, ma cronologicamente deve essere. Ci sono altri, per esempio James Dunn, che è un altro, è l'esponente all'estremo opposto, che dice no, da ogni singola lettera, cioè non è che noi, diciamo così, adesso pubblichiamo gli scritti di Don Paolino e siamo riusciti a ritrovare le registrazioni di Proverbi, Galati, eccetera eccetera, e viene fuori l'idea che in tutta la sua vita il povero Don Paolino abbia messo insieme qualche straccio di idea su Proverbi, Galati, quelle volte lì. No, Don Paolino aveva una conoscenza di tutta la patristica, di tutto quanto, ma magari non abbiamo gli scritti. Allora questo Dun dice, sulla base di questi spunti, cosa pensava di Dio, cosa pensava dell'uomo, e lì tipo uno Dun dice, no, era un gran teologo sistematico, anzi con quindi secondo me a seconda di questi duplici approcci possiamo dire di sì e di no a seconda che consideriamo la prima fase dell'opera di Paolo, la fase evangelistica di formazione della comunità, o questa seconda fase dove tutte le lettere, nessuna esclusa, sono mirate a risolvere dei problemi, ecco, a gestire dei conflitti, non a spiegare delle cose. Lui non spiega che Dio ha creato il mondo, non ha la stessa spiegazione della morte di Cristo e del significato della morte di Cristo è nel contesto dell'interpretazione della Santa Cena, dove lui per la prima volta parla della Santa Cena dicendo quello che fate non è fare la cena del Signore, quindi non spiega neanche questa cosa qui, ma la illustra a partire da un problema, da una correzione. Scusate se è stato lungo, ma secondo me questo contributo di Mauro Pesce illustra bene questo fatto che può anche, deve essere stato un teologo, deve essere stato uno che ha studiato bene le cose. Forse quando il libro degli atti dice che ad un certo punto lui era logorroico e faceva gli studi biblici fino a mezzanotte, appunto tale che un ragazzo si è addormentato e portato giù dalla finestra dall'esterno, e lui faceva della formazione biblica teologica, cioè lui le cose le spiegava. E sono quegli altri che dopo nell'applicazione incontravano problemi.
Io vorrei aggiungere una piccola cosa. È bella l'espressione teologo sistematico, perché ci fa pensare, anche se Paolo fosse il più grande teologo sistematico del suo tempo, esaminando il primo e il secondo periodo, chiaramente la parola teologo sistematico è del tutto anacronistica, perché Paolo conosceva il mondo latino, il mondo greco, il mondo ebraico, ma il suo pensiero è fondamentalmente ebraico, quindi la sua sistematica, se ce n'è una, non è quello che noi chiamiamo sistematica. Ma questo va sempre ricordato, perché quello che per tutti noi è difficile leggendo una lettera di Paolo è questo pensiero che non è cartesiano, non è legato ai nostri criteri di logica e di logica e di retorica. Ha detto bene Roberto che c'è una serie, e anche Donatella mi sembra, che c'è una serie di studiosi di Paolo che dicono lo stile epistolare del suo tempo lo conosce, ma lo trasgredisce anche, perché il suo modo di pensare è in primo luogo quello di un ebreo devoto che poi ha compreso che il salto della fede lo portava a non essere più un giudaizzante, ma rimane un ebreo, e quindi ragiona come un ebreo del suo tempo. Io non sono capace di sapere come ragionava un ebreo del suo tempo, posso però capire benissimo che non era un teologo tedesco e neanche uno statunitense, e neanche Giovanni Miegge o Bruno Corsani, quindi quello bisogna capirlo, perché se no.
C'è una cosa che turba secondo me un po' la nostra sensibilità, il fatto della mancanza totale di assertività, che secondo me come modalità, per dirla così, è proprio un po' dare una botta al manico, una botta al testo, cioè devi dire una cosa, però non la dici proprio così brutta brutta, la dici un po' in modo da farla accettare a tutti, ecco. E mi sembra che questo modo di dire le cose così aspro, cioè così categorico, così sia anche tipico del Vangelo di Giovanni. Io mi ricordo la prima volta che dice il Vangelo di Giovanni, dice, ma chi è questo? Quando c'è quei discorsi del tipo qui sono io che dico così e se voi non capite niente allora non siete. Cioè, proprio era, cioè il Vangelo di Giovanni sembra un'altra cosa rispetto agli altri. Cioè, mentre negli altri c'è in questo Gesù che non risponde mai in maniera diretta, non dice mai proprio una cosa, cioè non si dice mai in faccia, cioè sei qui, cioè, ma no, se non c'è Giovanni, fa, taglia cuce, ricuce, rifila tutto, e dice, mamma mia, tutto. E anche Paolo ha questa modalità abbastanza, cioè non c'è domanda a dire, non è che sta via E noi siamo stati abituati, almeno a parte il corso che bisogna preparare per un po' di cultura, però in genere quando parliamo tra di noi cerchiamo di farci un po' un giro per non dircela proprio così che sembri che ti do un schiaffo, ecco. E mi sembra che gli uomini di una volta, quando avevano una cosa che gli bruciava molto e pensavano che andasse proprio detta, non si potessero tanti problemi. C'era forse una modalità loro, proprio che non esisteva forse il problema di una comunicazione non violenta, no, adesso mi metto dal punto di vista dell'altro, cerco di... No, qui c'era una modalità che noi forse adesso non... cioè almeno quelli che sono un po' più...
Però il fatto che Paolo nel capitolo centrale della lettera sia riuscito a dire proprio pane al pane, vino al vino, è quello che, come loro hanno detto, nel capitolo 6 recupera la relazione fraterna. Perché poi lui, quando è riuscito a dire quello che pensava sull'incirconcisione, ha concesso ai suoi avversari, sulla circoncisione, ha concesso agli avversari la relativizzazione anche della propria posizione. Cioè, l'essere riuscito ad andare fino in fondo nel confronto sull'argomento ha permesso di andare fino in fondo anche nel confronto fraterno. E la soluzione è una soluzione più riconciliativa, quella del capitolo 6, no? Come loro hanno detto bene, queste due, trovo più sana questa modalità. Poi loro avevano, nel Mediterraneo antico, avevano, diciamo così, uno stile molto, molto di lotta, molto agonistico, cioè ogni discussione. Poi Paolo veniva anche dall'ellenismo, per cui era il posto dove uno andava in un punto pubblico, cominciava un discorso sostenendo una certa tesi e chi lo ascoltava stava lì per lasciarlo finire esattamente controbattere e dirgli che aveva torto. Quindi lui conosceva questa mentalità del confronto proprio senza moderazione.
Quel che ci manca oggi non è la possibilità di dire delle parolacce e di essere volgari, ma è di non pensarlo. Cioè, Lutero ne sparava di tutti i colori, Paolo anche, però avevano pensato prima. Oggi la volgarità è gratuita e c'è prima la parolaccia, ma non c'è mai prima il pensiero. Quindi quando la pesantezza è supportata da un forte pensiero e secondo me anche da una forte fede, diventa pesantissima, sono schiaffi in faccia, come dici tu, ma hanno un significato. Oggi la volgarità e le battute oscene vengono fuori da chi non ha nessun pensiero, è solo per fare show, è quello che ci spiazza completamente, perché se si tratta di una bella lotta fra due persone che pensano, a me non dà nessun fastidio se c'è anche qualche volta un eccesso di retorica o di parola. È che questo invece è l'assenza totale di un pensiero in molte manifestazioni che sono quelle che più ci piacciono, no?
Ma io ho anche un po' l'impressione che noi in genere quando parliamo amiamo dire io dico il mio punto di vista, e dicendo il nostro punto di vista ci mettiamo alla pari con tutti gli altri punti di vista, cioè nessuno parlando del proprio punto di vista in realtà pretende di dire la verità, dice il suo punto di vista. Io invece ho l'impressione che in questo scritto ci sia una dimensione profetica che non vuole dire il suo punto di vista, cioè vuole dire proprio la verità. Poi tutti siamo sottomessi alla verità, Paolo per primo. Cioè quando lui parla della dimensione profetica sta parlando della verità a cui tutti siamo sottomessi, lui per primo. E quindi lui non si ritiene al di sopra di quello che dice, si ritiene prima del sottomesso a quello che dice, però quando parla di quello che dice, cioè della verità, è categorico, cioè non può dire questo lo penso io, ma voi dite la vostra, cioè questo è la dimensione profetica, che non può essere messa in discussione. Poi quando torna giù, diciamo, e parla fratelli, e fratelli è chiaro, perché anch'io sono... devo rispondere poi di sta roba qui, ecco, e dal punto di vista di chi risponde a un'autorità superiore a lui è messo come noi, insomma, è messo come gli altri.
Sì, Sì, perché lui discute, come hai detto tu, sul canale profetico e poi sul canale affettivo. Quindi nel capitolo 6 lui dice: dal momento che io porto nel mio corpo il segno di Gesù, non datemi però troppo fastidio. Voglio dire, con questa cosa non rompiamo oltre misura. Quindi lui dà anche il segno un po' della sua esasperazione. Dice: a questo punto, fratelli, cerchiamo di... ecco, è in quel caso lì che lui si cala più nella relatività rispetto agli altri.
Direi un secondo aspetto è che il riflesso di Paolo è della sua scuola. È chiaro che questo qui è un problema grosso che non lo voglio io stesso, ne so solo d'accenno, no? Però nella teologia del mistero è evidente che c'è questo. In più, credo che siano parole stesse di Paolo, autentiche, perché sono in più lettere. C'è un rapporto diretto fra Cristo e Paolo su questa tematica, tant'è vero che è l'unico che poi dopo la diffonde, e che nella diffusione bisogna tener conto storicamente Colossesi, Efesini, eccetera, di tutto questo rapporto, dove le cose viste in luce sono di Paolo, però dopo è anche una cosa che è esclusa nella sua scuola, nella sua
Bene, sentiamo un pochino Donatella come ci dà un po' i suoi eco alle nostre riflessioni.
Ma sì, naturalmente io non così raccolgo forse le cose che mi hanno colpito di più. Ecco, il Paolo non sistematico è sempre una cosa che mi ha messo molto in difficoltà, ed è forse per quello che è stata una delle prime riflessioni che mi sono venute. Perché forse per me sarebbe tanto più facile leggere Trattato di Paolo, conclusioni, torna tutto, e invece con Paolo è proprio difficile far tornare i conti. È difficile far tornare i conti proprio perché lui non si confronta con una dimostrazione teologica, ma si confronta con delle persone, con delle comunità, si cala dentro a queste vicende, si cala nella lettera ai Galati, qualche anno fa avevamo letto la prima Corinzia, anche lì ne ha di problemi da risolvere, però anche lì non fa mai un trattato, cioè di poi avere dei problemi proprio anche tipicamente morali, eccetera, però lui non dà alcuni consigli. È come se uno si ritrovasse, un credente si ritrovasse a leggere l'essere di Paolo e poi si ritrovasse in mano la palla per giocare. Dice, io ti do questo, poi ti lascio la palla, però adesso giochi tu. E forse è questo aspetto che, non so, sicuramente mi interpella fortemente e secondo me lascia anche, mette un po' molto in gioco la persona che legge in queste lettere, insomma, non c'è la risposta, non c'è la rassicurazione, non c'è la soluzione, c'è una possibile soluzione e un metodo per risolvere, però poi alla fine ti rimane la soluzione da trovare per te e nel tuo contesto. Questo è poi anche il fatto. Ecco, questo devo dire che a me sicuramente di Paolo questa grossa abilità retorica di ossimori, queste cose per me sono proprio un po' fuori dal mio modo di leggere, di scrivere, di pensare, per cui è un po' anche una difficoltà di strumento, ecco. Secondo me nelle lettere di Paolo si sente fortemente la sua con grossa conoscenza, capacità del mondo greco, del mondo latino, questo argomentare che appunto non è certamente di tipo cartesiano, quindi insomma sono lettere che vanno lette con molta attenzione, e poi con queste modalità retoriche alle volte creano, rispetto a me sicuramente creano qualche difficoltà, perché non è l'approccio che è consolidato. Sicuramente dall'altra parte bisogna dire che anche quando c'è una qualche provocazione non è mai gratuita, non è mai scontata, è evidente che dietro c'è, secondo me, perlomeno in molte lettere, in questo sicuramente è proprio palese, un grosso investimento di Paolo nel problema che ha di fronte. Questo secondo me emerge anche molto forte, il suo mettersi in gioco. Ecco, rimane il fatto che secondo me non sono niente affatto dei testi facili, e poi il fatto che siano delle epistole, adesso non mi ricordo se quando avevamo letto la lettera ai Corinzi, certo che sarebbe ben bello avere l'altra. Allora tu leggeresti la domanda e la risposta e potresti confrontare le due cose. Di queste epistole a noi manca
la domanda
o la risposta, comunque il contrattare le lettere di Paolo, quindi c'è manca comunque sempre un pezzo del puzzle. Questo abbiamo, su questo riflettiamo, però sarebbe molto, ci darebbe forse anche più modo di entrare in quel Paolo teologo sistematico che direi che l'immagine costituzionale di un Paolo che a lungo ha lavorato su una tradizione orale, su una trasmissione orale, poi ha scritto perché è fortemente sollecitato, direi che è una ricostruzione molto credibile, ecco, e che forse ci dà anche ragione della profondità delle sue lettere, ma di una certa difficoltà per noi ricostruire tutto il percorso. Io devo dire una cosa, un mio intervento personale, che invece io ho sempre avuto, e non so se è un problema che condivido con altri, molta difficoltà in quel portare di uno i pesi degli altri. Perché io ho sempre pensato che portare il mio era già tanto e me ne avanzava anche da regalare a qualcun altro. Se dovessi portare anche carico del peso degli altri, mi sembrava un po' eccessivo.
Ma non dice portare il peso, esatto, anche degli altri.
No, infatti, poi leggendo con attenzione dice anche ciascuno porti perché ne può far bene. Ecco. No, perché poi, ecco, queste frasi, forse anche sono un po' estrapolate dal contesto, rischiano di avere questa nota di buonismo.
Ma perché?
Perché
guarda che qui c'è una diciamo così, l'inizio del capitolo 6 dà dal punto di vista della vita pratica, come diceva Sergio, la vita nella libertà, l'applicazione del concetto che ha detto prima. Cioè, se prima ha detto non c'è più maschio né femmina, non c'è più schiavo né libero, non c'è più giudeo né greco, ha fatto saltare quelle categorizzazioni che separavano le persone umane in categorie all'interno delle quali ciascuna portava assolutamente il proprio peso. Allora ti è assegnato un peso, che il peso vuol dire che ti è dato una cosa pesante da portare. Se la categorizzazione non esiste più, allora il rapporto con l'altro diventa un rapporto di scambio, di reciprocità, di somiglianza, e l'idea sarebbe quella che paradossalmente io porto il peso dell'altro e l'altro porta il mio peso.
L'idea della reciprocità,
l'idea di questa reciprocità,
sette schiavi gli uni degli altri,
è per esempio gli uni degli altri, è solo nella reciprocità. Se io non sono più separato in categorie, che è il modo umano per organizzare le cose, il mondo esiste perché esistono delle categorie di separazione. Se queste categorie di separazione vengono annullate, ci apriamo ad una reciprocità nelle quali io non sono consegnato per tutta la vita a portare un certo peso, ma c'è lo scambio dei pesi, come c'è lo scambio della schiavitù in un certo senso. Io sono più in grado di portare la tua schiavitù e tu sei più in grado di portare la mia, perché se io portassi la mia schiavitù sarei dentro ad una categoria. Non so se riesco a spiegarmi. Però qui il problema è che c'è un sottile equilibrio nel rapporto tra me stesso e l'altro, per cui portare i pesi gli uni degli altri è possibile, anche questa sarebbe la legge di Cristo. Non di meno, ciascuno porta la responsabilità della propria vita, cioè il proprio carico, perché qui l'espressione tradotta con peso e tradotta con fardello o carico è proprio diverso, no? Cioè, come posso dire, il mio camion e il tuo camion si possono scambiare il peso che portano, ma il carico, cioè la portata di ciascun camion, la sua tara, la sua capacità di portare la vita, fa parte di me stesso. Se io penso di poter fare qualcosa nel mondo, come dice lì, e di avere una certa importanza, quindi di avere una certa portanza, e non sono nulla, io inganno me stesso. Cioè, se io penso di poter portare il tuo peso, ma in realtà non so reggere niente, io illudo me stesso. E qui secondo me nel far saltare queste categorie di separazione tra gli esseri umani, lui apre un rapporto, come posso dire, di scambievolezza nell'esistenza reale, che è molto interessante, anche oggi nei problemi che la nostra società vive, ciascuno cerca di salvare la propria categoria, ciascuno cerca di capire se la crisi economica se è già arrivata a toccare la propria categoria. Se non è arrivata a toccare la propria categoria, come per esempio non è arrivata a toccare la categoria degli uomini politici, gli uomini politici possono dire che la crisi economica non c'è, ma semplicemente perché non ha toccato quella categoria. Ma se tu vai da una persona che ha perso il posto di lavoro, la crisi è distruttiva. Non di meno nessuno di noi, dato che non ha perso il posto di lavoro, direbbe che la crisi è distruttiva. Ma questo modo per pensare per categorie non è il modo della libertà cristiana.
Quindi non allevia però del tutto la fatica a cui accennavo prima.
Ma la fatica è nello scambio.
Dice il fatto di appunto di vederlo, sì. La reciprocità e lo scambio. Rimane tutto, come dire, sì. Il peso. O se si vuole, ecco, magari però prendendo a prestito un altro testo, allora magari il mio gioco è soave, il mio peso è leggero, ma viene da un'altra parte questo, cioè voglio dire, certamente se io porto il peso del mio fratello nella fede profonda, nel convincimento profondo, ecco, che mi aiuta Cristo a portarlo, probabilmente non sento questo peso o non lo sento così pesante. Rimane però, come dire, una fatica, insomma, nel senso che obiettivamente io mi accollo, ci dice porta il peso dell'altro, e poi nel mio farmi altruisticamente carico il peso dell'altro, mi aspetto che ci sia la reciprocità, ma non la richiedo in anticipo, quindi intanto
però per fare i tempi
sono chiamato
però mi fa pensare che io, se io vivo la reciprocità, posso vivere la reciprocità, cioè se il peso che angoscia Donatella a me riesce di portarlo, io la sollevo dal suo peso, e per riuscire a portare il peso di Donatella sono costretto a farmi sollevare da Giancarla da un peso che io devo portare, non riesco a portare, ma lei riuscirebbe a portare. Così anche lei si scarica del suo peso, perché il segreto, come diceva Freud, è il transfer, cioè noi non siamo consegnati a portare la nostra condanna, a vivere la nostra vita come una condanna, una colpa, ma andiamo dallo psicoterapeuta proprio per trasferire a lui il peso che noi non riusciamo a portare. Allora la vita cristiana è uno scambio di questo tipo, no? La parola riconciliazione catalaghe vuol dire proprio uno scambio. Questo secondo me è un segreto profondo. Da che cosa è reso possibile lo scambio? Che siamo servi gli uni degli altri, che non siamo più uno schiavo e l'altro libero. Uno libero di qualsiasi peso e l'altro portatore di un peso. E qui in questo versetto è molto interessante, perché dice, anche se tu scopri che il tuo fratello è in colpa, non trattarlo come se lui dovesse per sempre portare il peso della sua colpa. ma trattalo con gentilezza, cioè sollevalo dal suo peso. Stai attento anche te che non sia messo alla prova, che anche tu non debba portare un peso che tu non possa poi portare. Non di meno, qui è molto acuto psicologicamente, perché non è questo scambio, diciamo così, uno scaricabarile, un venir meno alla propria responsabilità, perché tu dici comunque ognuno porterà il proprio carico, cioè quello che spetta a me è quello che spetta a me, ma il peso che mi viene imposto non diventa, cioè, guarda, per esempio, per saltare qua in tasca, uno dei due ragazzi rumeni è stato tenuto in carcere perché? Per calunnia e autocalunnia, perché ha calunniato l'altro e ha calunniato se stesso, quindi rimane in carcere. Vi rendete conto? Abbiamo degli uomini politici, senatori a vita, che hanno commissionato degli omicidi, e ci sono delle sentenze che hanno riconosciuto che hanno commissionato degli omicidi di giornalisti, e vengono onorati. Questo rumeno deve, all'occhio dell'opinione pubblica, portare quel peso, perché la polizia aveva bisogno dello stupratore, per cui rimane in carcere per calunnia e autocalunnia. Mi sembra veramente... Allora, vedete, chiuso la parentesi sul rumeno, ma per dire che nell'apostolo Paolo staccarsi dalle categorie vuol dire staccarsi anche dal peso della propria colpa. Qui alla fine lui recupera, perché in fondo non colpevolizza neanche più i suoi avversari.
No, però questo supera le categorie e va a qualcosa che riguarda tutte le persone che vivono, cioè che ognuno di noi ha dei pesi, ognuno di noi è libero, ognuno di noi è schiavo, e quindi quello che a noi capita spesso di fare, di pensare che noi forse difficilmente riusciamo a pensare che ognuno di noi ha un peso, no? Facciamo delle graduatorie, c'è qualcuno che ha un peso, qualcuno che non ha peso, mentre invece mi sembra che questo aspetto qui si riferisca, diciamo così, a uno stato della vita, a uno stato dell'umanità, a un problema, a un qualcosa che esistenzialmente corrisponde a ognuno di noi, che interpella ognuno di noi e che è al di là delle categorie e che si fa veramente tutti fratelli.
Scusate, possiamo precisare però un po' di termini, magari su questa storia del chiuso, perché no, io siccome ero greco, allora, da una parte, perché c'è anche questa questione della possibile contraddittorietà tra le due espressioni, che è risolvibile comunque, da una parte si dice portate i pesi gli uni degli altri, più avanti si dice ciascuno porterà il proprio carico, e fortino nel carico nel senso proprio del fardello che si carica sulle spalle, insomma, e in senso figurato quindi è il carico, che ne so, delle proprie colpe, delle proprie docce. Allora, tabare, cioè i pesi letteralmente, però siamo rimasti fino adesso nell'ambito della genericità, insomma, dobbiamo specificare che cosa rimane. Per esempio, il commentario teologico ai Galati di Müller, adesso non ricordo, comunque quello tradotto in italiano nella grande collana della Paideia, insomma, dei commentari teologici, sono quasi tutti teologi tedeschi, ci dice che qui i pesi potrebbero stare a indicare il complesso dei peccati della comunità. Cioè a dire, Paolo starebbe dicendo portate gli uni i pesi degli altri, e qui c'è un imperativo, non è un indicativo, quindi vi esorto ma fermamente a portare gli uni i pesi degli altri, ma c'è anche forse tra le righe un'indicazione di fatto, come dire, portate i pesi degli altri perché gli uni degli altri, perché questo peso, tra parentesi, il peccato, i peccati, le colpe, ammettiamolo, è ciò che vi caratterizza tutti. Quindi siete comunità anche per questo, per questo fatto di aver parte di partecipare di questa natura di peccatore che vi accomuna tutti quanti. Questa, allora però, siccome più avanti nello stesso commentario si dice che ugualmente il fratello è il peccato, allora qui mi sorge un problema, però quello che sto dicendo è che non mi convince molto l'interpretazione teologica, perché se noi andiamo a vedere per esempio il testo La Vulgata, la Vulgata solitamente banalizza, e in greco c'è molta più differenziazione lessicale e ci sono più sfumature semantiche, si può cosa dire. E la Vulgata banalizza, infatti la Vulgata usa lo stesso termine che omni, dice sempre omni, quindi c'è onera e eoni, c'è qui singolare. E ora, se il greco differenzia, mi sembra strano, insomma, Dio mio, che differenzi così. Voglio dire che ci sia una semplice variazione lessicale, ma che poi la semantica sia indistinta. Quindi mi sembra strano che da una parte si rimandi ai tesi che non si sa bene che cosa significhino, mettiamo i peccati, dall'altra parte si rimanda al carico, al fardello che ciascuno deve portare, e però non si risolve, il teologo di turno ci dice i peccati, il peccato. Sinceramente non mi convince molto, anche perché a questo punto sì che ci sarebbe contraddizione. Voglio dire, allora aiutiamoci, sosteniamoci l'un con l'altro nel portare quelli che sono i peccati di tutta la comunità, poi ciascuno però se ne stia lì a sopportare il suo fardello di colpe.
Ma se ricordo bene, mi sembra che sia Corsani che lega fortemente il versetto 5 al versetto 4. Ciascuno esamini l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello e indicherebbe la responsabilità che è mia, delle cose che sono mie.
E
questo non è uguale alla radice mare. Per cui prima è la legge di Cristo è quella di fare agli altri quello che vorrei fosse fatto a me. Quindi se posso fare in modo che il tuo peso sia minore, lo faccio, ti sollevo, che può essere il peccato, ma non necessariamente, può anche essere altre afflizioni che non il peccato, mentre qua è però la tua responsabilità, te la porti nel tuo incarico onus, mi sembra, potrebbe essere questa un po' una differenziazione dei due termini greci.
C'era Valeria,
no,
che
io mi chiedo solo di cercare di mantenere.
Ok, certo.
Io lo capisco molto bene, se per peso si intende sofferenze. Allora io, condividendo la sofferenza di un altro, lo aiuto, porto quel peso. Ecco. Il peccato per me non c'entra niente, scusa, ma. E il carico sarà la responsabilità.
E allora lì il peccato vedo hai sbagliato di dire tu i carichi i propri peccati, i carichi per i peccati è più forti.
Beh, è chiaro che siamo solidali anche come peccatori, ma secondo me non è il discorso che sta facendo Paolo.
Ma il centro del discorso che sta facendo Paolo, scusate se intervengo, non sta nella definizione del contenuto che io porto, se il contenuto è più classificabile moralmente come peccato o come sofferenza, eccetera. Lui usa una parola in fondo neutra, perché certe volte il mio peso può essere una malattia, può essere un problema, può essere un'angoscia, una preoccupazione, può essere una contrarietà nella vita che mi è successo, o essere veramente un mio peccato. Ma secondo me il centro di questo discorso sta nel nuovo stile dell'umanità che consiste nello scambio, cioè la legge di Cristo, quella che si vorrebbe adempiere attraverso l'osservanza della legge rituale, si adempie attraverso, non come dice Sergio, aveva ragione, l'ultimo versetto del capitolo 5, non attraverso la vanagloria e l'invidia reciproca, ma attraverso il servizio reciproco di portare i pesi. E pesi è un termine, come anche si dice, così è un vocabolo, diciamo, trasversale, vorrebbe dire tante cose. Ma la legge in questa reciprocità, come dice il teologo.
Sì. Intanto appunto dire molto la cosa che ho detto dei pesi, nel senso che come va è proprio tutto ciò che esercita su me la pressione.
Una pressione, sì.
E quindi lì veramente si può portare sì. L'uno al centro dell'altro, nel senso che ci sono delle cose che per me sono insopportabili e magari tu appunto riesci a tenerle su. E a me questa cosa del fardello, cioè di ciò che io devo portare, che ciascuno porterà da sé, mi fa venire molto in mente la trave, la pagliuzza e anche l'apologo antico del fatto che uno vede i difetti degli altri e non i propri, ma portarsi di forza i propri, perché quello che dice prima è se ti va anti, ma ti va anti che cosa? Che tu pensi di essere qualcosa invece non sei niente. E qualcuno porta di tu,
cioè ciascuno porta in fondo la propria vita, nessuno vive la vita di un altro, nessuno può portare la vita di un altro, ciascuno porta la propria vita. E in relazione al fatto che ciascuno di noi porta la propria vita, noi siamo anche interrogati, invitati a non paragonarci agli altri, ma a capire noi se siamo in grado di portare la vita oppure no. Perché se io penso di poter portare la mia vita e mi paragono agli altri, in realtà non sono in grado di portare la mia vita, è meglio che non faccia una graduatoria con gli altri. Per cui io devo portare la mia propria vita. Dov'è che io faccio una graduatoria con gli altri? Non nella mia forza rispetto agli altri, ma nella mia disponibilità a portare i pesi gli uni degli altri. Cioè, dove io tendo ad occuparmi degli altri, dice Paolo, dovrei occuparmi solo di me stesso. Cioè, dove io mi metto in relazione con gli altri per fare una graduatoria di merito, dove io mi occupo così degli altri, dice, è meglio che tu consideri te stesso e se ti vanti in relazione alla tua portata, no? Al tuo fardello. Dove invece io tendo a guardare a me, perché dico, no, questo è un peso che devi portare tu, invece l'altro, io devo interessarmi all'altro e portare il peso dell'altro. Così io c'è una parte dell'altro che io devo portare e c'è una parte dell'altro che solo l'altro può portare da sé. Questo anche dal punto di vista proprio psicologico, antropologico, io lo trovo un insegnamento molto, molto profondo da parte di Paolo. Poi volevo dire una cosa che non c'è dentro questo tema. Alla fine Paolo poi in questo capitolo 6 dice una cosa acutissima e dice: abbiamo parlato per 6 capitoli di circoncisione, Giancarlo, che già non è il più bello argomento di questo mondo, no? Non fa riferimento al. Cioè, poi non l'abbiamo neanche fatto vedere di che cos'è, quindi non sappiamo che cosa sia, ce lo immaginiamo solo. Dice, però alla fine, dice, questa teologia biblica della circoncisione vi è proposta solo da gente che vuole in realtà padroneggiare la vostra vita. Cioè, noi non ci dobbiamo dimenticare che una buona parte di quello che nelle religioni si dice, anche nella religione cristiana si dice, non si dice per farci capire com'è la vita, com'è la fede, ma ci viene detto da gente che vuole padroneggiare la nostra vita. Allora inventa la circoncisione, poi un altro inventa la predestinazione o la doppia predestinazione o inventa, cioè sono tutti macigni che noi dobbiamo portare, invitati da gente che loro stessi non la portano. Loro, adesso quando dico loro tu sai che mi riferisco, cioè i grandi capi delle religioni, gli influenti, lui qui dice guardate che in fondo chi voi vuole influenzare, lui li smaschera alla fine, perché dice loro stessi la legge non la osservano. Questo è il bello delle religioni, che quelli che vorrebbero che gli altri osservassero una certa regola, una certa legge, loro non la osservano.